Il 30 gennaio 2017 è stato eseguito per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano con Beatrice Rana, con l'Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Sciai, il concerto per pianoforte e orchestra di Carlo Boccadoro, che abbiamo al telefono. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E di fianco a me siede Alessandro Taverna, che ha partecipato a questa prima esecuzione alla Scala il 30 gennaio scorso.
Buongiorno. Buongiorno.
Vuoi salutare anche Carlo, che è in treno in questo momento?
Con molto piacere. Buongiorno
ciao,
Carlo.
Alessandro. Ciao.
Ciao. Io c'ero appunto il 30 di gennaio e avremo modo adesso di parlare
di questo concerto. Infatti, concerto che, se ci vuole raccontare Carlo Boccadoro come è nato, so che, visto che sarà nostro ospite, a monte c'è la figura di Francesco Micheli.
Sì, è una commissione privata, come si usava una volta, c'erano i mecenati. Adesso ce ne sono pochissimi. Uno di questi pochissimi è Francesco Micheli, che aveva ascoltato un programma monografico di musiche mie che mi avevano dedicato al Festival Mito 2 o 3 anni fa, e gli era piaciuta molto la mia musica, e mi aveva detto che un giorno avremmo fatto qualcosa assieme, però sai, poi sono quelle cose che magari si dicono dopo il concerto e non si concretizzano. Invece si è
rifatto
vivo, ha avuto un seguito e siamo incontrati a casa di Riccardo. In realtà mi ha chiesto due pezzi. Ho fatto, sono avuto una micro commissione e una macro commissione. La prima mi ha chiesto di scrivere un bis di 3 minuti per la tournée della filarmonica che hanno fatto in giro l'altro autunno e che Riccardo ha diretto questo pezzo, prima in Italia, a Torino, e poi in Germania, in vari posti. Ed era appunto un pezzo, un bis, si chiamava Fast Motion, che serviva appunto come per finire in bellezza i concerti della filarmonica. E poi invece mi hanno chiesto una mega commissione, perché mi hanno chiesto un pezzo di mezz'ora con delle caratteristiche ben precise, cioè ho avuto delle linee guida molto chiare, volevano un pezzo che avesse questa durata, che avesse quell'organico così ampio e che fosse in qualche modo legato al mondo del jazz. Quindi io già avevo una pista, insomma, su cui muovermi. Come sapeva benissimo Riccardo e anche Francesco, che io conosco bene il jazz e lo amo molto, però non si aspettavano naturalmente da me un pezzo che imitasse il jazz, però dove ci fosse questo profumo, questo sapore così, di omaggio alla musica afroamericana.
E questo è un omaggio in modo particolare a una figura centrale della musica americana, di quelli che, diciamo così, un intellettuale del jazz, quale è Duke Ellington.
Sì, ho deciso alla fine, man mano che lo scrivevo, che lui era la figura perfetta del compositore, perché lui è ovviamente un grande band leader, un grande pianista, ma è soprattutto un grande compositore e quindi, diciamo, un illustre predecessore, insomma. Anche se, ripeto, poi io amo troppo il jazz per fargli il verso, quindi non volevo fare una scimmiottatura, non volevo fare queste cose pseudo crossover che mi fanno vomitare, non volevo fare un swinghettino con l'orchestra, tutte cose che banalizzo. Semplicemente del jazz ho preso delle tecniche, soprattutto delle tecniche pianistiche, che hanno sorpreso molto Beatrice quando ho cominciato a studiare. In particolare nel primo tempo ho usato tutte queste tecniche di salti molto ampi, del cosiddetto jump,
stride
piano, eccetera. Poi anche questo pianismo ispirato molto a Artatum, questi virtuosismi, sono tutte tecniche che si usavano allora.
E cosa strana, la cosa particolare, verrebbe da pensare, uno scrive un concerto con un organico, un'orchestra sinfonica moderna molto allargata, che andrebbe bene tranquillamente per una composizione di Mahler, e un pianoforte, gli verrebbe da pensare, il pianista sarà Stefano Bollani, che lo stride piano lo conosce molto bene. Invece no, Beatrice Rana. Come siete arrivati a Beatrice?
Perché io ho voluto che non fosse un jazzista. La loro idea all'inizio era che fosse un musicista di jazz, ma a me non serviva un musicista di jazz, serviva un musicista classico che avesse anche una capacità di lettura di ritmi molto complessi, come sono quelli delle mie partiture, cosa che Stefano senz'altro non sarebbe stato in grado di fare. Poi soprattutto i pianisti jazz sono molto bravi, ma non hanno molta dinamica, suonano sempre sul mezzo forte, perché spesso suonano amplificati, non hanno peso, non vanno dentro la tastiera. Questa è una caratteristica di quasi tutti. E invece a me serviva, quando ho sentito Beatrice fare Tchaikovsky, Prokofiev, ho detto questa è la pianista per me. Aveva questo entusiasmo, questa energia pazzesca, e allora alla fine siamo riusciti a convincere Riccardo, che non la conosceva, a dire ok, proviamo. Allora, prima hanno fatto il concerto di Schumann, ha fatto meravigliosamente. Allora, appunto, Riccardo ha capito che se faceva bene Schumann poteva fare bene perfino anche concerto. E a me non interessava appunto fare una roba jazzista. So che anche Stefano ha scritto dei concerti per pianoforte in cui fa un po' il verso al jazz, ma sono cose che a me non interessano minimamente.
Io
Il
chiedo.
jazz è un profumo, è solo è un ideale. Nessuno si, infatti, chi si aspettava un concerto di jazz è rimasto male.
Voglio chiedere a Alessandro Taverna la sua opinione di pianista, avendo sentito e visto Beatrice Rana prodursi in questa pagina.
Ma al di là del fatto che io e Beatrice abbiamo un'amicizia di lunga data e credo una stima reciproca e anche un affetto che ci lega, ma come dice Carlo, è stato un concerto sorprendente, nel senso che ha sorpreso tutti in un modo o nell'altro, chi si aspettava una cosa e chi invece appunto stava cercando l'oltre, quello che per me è stato da pianista veramente notevole il livello di complessità da un punto di vista pianistico e da un punto di vista orchestrale. Il tutto fuso però in un linguaggio che possiamo dire sì condensato, ma pieno di riferimenti. La scrittura insomma di Boccadoro la conosciamo, di un concerto che secondo me ha pieno diritto di entrare in repertorio, non da concerto soltanto, almeno da concerto jazz, ma da concerto di musicista classico, che può esibire questo con una qualsiasi orchestra sinfonica nel mondo.
Carlo Boccadoro, ci vorresti descrivere i contenuti di questo concerto? Come si distinguono i tre movimenti e se
Guarda,
sono previste pagine improvvisate?
no, non c'è nulla di improvvisato, è tutto scritto. Il primo tempo si chiama Rent, significa affitto in inglese, perché fa riferimento proprio a quelle tecniche che dicevo prima, che sono tecniche degli anni 20, anni 30. I pianisti come Fitz Johnson, James P. Johnson, il giovanelli, no? Che facevano appunto queste serate che si chiamano rent party, cioè feste per l'affitto, in cui una persona che aveva bisogno di pagare l'affitto chiedeva agli amici di portare delle bottiglie, eccetera. Chiamava un pianista che era appunto, è stato anche il giovanelli, intorno a. E la gente veniva, pagava un ingresso, beveva e ballava, e poi insomma, con il ricavato della serata queste persone ci pagavano l'affitto, perché si chiamavano rent party, e anche Ellington ha scritto un pezzo che si chiama Rent Party Blues. Ed era una pratica comune nella comunità afroamericana povera degli anni 20, e siccome io ho usato molte di queste tecniche ispirandomi proprio a questo primissimo jazz, che è ancora al confine fra appunto, lo stride, il reggae, allora l'ho chiamato Rent. Il secondo tempo si chiama Diminuendo and Crescendo, che il titolo fa riferimento al famoso pezzo di Ellington, Diminuendo e Crescendo in Blu, ma che non ha nessun riferimento musicale, anzi è una specie di omaggio a Bella Parton, al secondo concerto di Bella Parton, perché la forma è identica, è un adagio che in mezzo contiene una parte velocissima, frammentata da un presto. L'armonia, quindi questo è il più classico dei tre, diciamo, è quello che ha meno riferimenti gentili, però siccome ha questa dinamica di grande escursione che poi ritorna in pianissimo, l'ho chiamato come il famoso pezzo così solo di Paul Newton al Festival di Newport. E il finale si chiama Toodaloo, che fa riferimento a un brano del 1927 di Ellington, si chiama Toodaloo, che significa poi ciao ciao, insomma, modo per salutare il pubblico, ed è questo volutamente il più jazzistico dei tre, cioè qui l'orchestra diventa una specie di big band e ho usato le stesse sordine che usava lui, i clarinetti come li usava lui, facendo in particolare riferimento allo stile jungle, quella che lui aveva negli anni 30 quando era il gruppo, la band che stava al Cotton Club, quindi con queste cose molto percussive, queste trombe molto aggressive, questi suoni metallici, qui proprio il riferimento al jazz. Sono volutamente, anche perché dei tre è il più spensierato. Il primo tempo è molto duro, è molto dissonante, molto aspro il linguaggio, è un brano che non concede assolutamente nulla al pubblico. Il secondo anche è un brano di grande tensione, avevo bisogno comunque di un finale allegro, anche perché Beatrice appunto già nel primo tempo deve fare il diavolo a quattro, almeno nel terzo tempo aveva modo di farlo, ma in modo in maniera più divertente. Man mano che il concerto va avanti diventa sempre più diciamo immediato come linguaggio, cioè, comincia con un primo tempo molto difficile anche da ascoltare, e man mano invece diventa sempre più accessibile.
Carlo Boccadoro, omaggio a Duke Ellington, concerto per pianoforte e orchestra, quindi orchestra filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly con Beatrice Rana al pianoforte. Anche la nostra conversazione è stata un po' come ascoltare un disco di James P. Johnson, ha fatto sentire un po' il sapore della distanza. Carlo Boccadoro è in treno. Ti ringrazio moltissimo, Carlo.
Grazie a te, grazie a tutti. Ciao Alessandro.
Ciao Carlo.
Il 30 gennaio 2017 al Teatro alla Scala di Milano andava in scena, diciamo così, una novità, cioè un concerto per pianoforte e orchestra nuovo, scritto da Carlo Boccadoro, interpretato da Beatrice Rana, a cui il concerto è dedicato, e commissionato, voluto da Francesco Micheli, che intanto saluto e a cui chiedo come è nata l'idea di scrivere oggi un concerto per pianoforte e orchestra e commissionarlo a Carlo Boccadoro. Benvenuto.
Grazie, ben felice di essere qua. Dunque, l'occasione Galeotta è stata una delle ultime edizioni del Festival Mito che avevo inventato e diretto per 9 anni fino al 15, quando poi lasciai insieme a Enzo Restagno, direttore artistico, e a tutta la prima linea del festival. Avevamo celebrato i 50 anni di Carlo Boccadoro con un concerto a lui dedicato di musiche sue che ebbe un grande successo. Fu in quell'occasione che proposi a Carlo di non distrarsi sul concerto per pianoforte in generale, di cui lui, a mio modo di vedere, sarebbe stato un compositore estremamente interessante per affrontare questo tema in particolare ancora, e riallacciandosi proprio anche alla cultura, diciamo, jazzistica, a Gershwin, perché in fondo quello era una musicalità adatta alla musica contemporanea che nel frattempo, negli ultimi decenni, aveva perso molto di comunicabilità col pubblico. Carlo fu molto entusiasta di questa cosa, ne parlammo anche con Riccardo Chailly, grande estimatore di Gershwin, come tu sai, e quindi la cosa partì in questo modo.
Il nostro Carlo Boccadoro non è soltanto un percussionista fantastico che tutti conoscono.
Ai tempi di nonno, quando su in alto al vascello si occupava dei timpani eccetera eccetera, in vetro che nonno gli aveva ordinato di suonare, quindi mi immagino la scena.
Ma è anche un pianista straordinario perché è uno che gli si mette davanti una cosa piena di macchie e lui la suona. Ecco, e lì si è trovato confrontato con una scrittura difficilmente risolvibile in una parte per orchestra e in una parte di pianoforte, perché ci sono nella storia della musica quelli che scrivono contro il pianoforte e quelli che scrivono mettendo l'orchestra contro il pianoforte. Qui succede che uno degli aspetti che appartiene profondamente a Carlo Boccadoro, cioè l'aspetto percussionista, era ampiamente rappresentato, diciamo, in orchestra.
Assolutamente, con degli effetti anche estremamente aggressivi e tra l'altro col risultato in un'ultima recentissima intervista su musica di Pollini, di Maurizio Pollini, Pollini cita proprio per quanto riguarda il contemporaneo questo pezzo e anche parlando della difficoltà e della bravura di Beatrice Rana che lo interpreta, cosa non del tutto solita da parte del maestro. Comunque, tornando alla situazione del concerto, in effetti la scrittura è molto molto impegnativa e devo dire che per quanto ci sia il pregiudizio sulla musica contemporanea, a mio avviso anche per buone ragioni negli ultimi decenni, questo è uno di quei pezzi viceversa che ha assolutamente entusiasmato il pubblico della Scala alla prima esecuzione, che è entrato immediatamente nella complessità del pezzo. Estremamente impegnativo per il pianista, per la pianista, tant'è che quando si era pensato a questo pezzo e non si sapeva ancora come sarebbe stato, uno dei problemi che si era posti con Chailly e con Ernesto Schiavi, allora direttore artistico della Filarmonica della Scala, che poi ha eseguito il pezzo, era quello di trovare il pianista. E su questo ci sono state un po' di discussioni, perché si parlava di un talentuoso bombastico pianistico sudamericano di cui Chailly aveva stima, si parlava anche di un ottimo grande pianista jazz che viene dal classico come era Michele Di Toro, ma forse con non abbastanza esperienza per la grande orchestra. E alla fine venne fuori il nome di Beatrice, che naturalmente trovò il consenso unanime, e quindi così partì. Io mi ricordo alla prova nella sala piccola su in alto della scala del concerto, quindi non con un'acustica perfetta, rimasi strabiliato dalla capacità di Beatrice Rana, appunto, di combattere con l'orchestra che non era tenuta a freno da Chailly, ma anzi era molto incitata. Quindi fu una vera battaglia che poi in sala si risolse anche con dei momenti delicati, perché un pianoforte da solo contro un'orchestra tutta intera, per quanto
Con tutto il
gestito con tutta la potenza di suono e con tutta l'abilità straordinaria di Beatrice, insomma, erano momenti anche abbastanza delicati.
Ecco, Beatrice si è assunta un incarico veramente erculeo, perché le note, le difficoltà tecniche che contiene questo concerto di Carlo Boccadoro le si trovano sommando tutti i concerti di Prokofiev, forse tutti i concerti di Rachmaninoff. E è stato suonato, me l'hai detto poche ore fa, una sola volta questo concerto.
Eh sì, purtroppo perché c'è questa tendenza dell'opera prima che viene fatta e poi non viene rifatta, se posso dire, anche per una ragione un po' particolare, nel senso che si tende a fare opere prime dove si ha un contributo economico che può essere anche significativo. Dopodiché rifarlo è più complesso perché, diciamo, l'orchestra è portata a dire ma in fondo è un po' troppo complicato, un po' non abbiamo tanto da fare, eccetera, eccetera. Mentre un'opera prima si fa con più motivazione. Cioè, malgrado tutto, il dio danaro sembra una rilevanza, un peso in tutte le cose. Ecco, quindi è un peccato che un'opera così, in Italia, sto dicendo, trovi certe difficoltà a essere ripetuto.
E non è immaginabile, perché l'organizzazione di un'orchestra di quelle dimensioni ha anche i suoi costi reali, immaginabile di realizzarne una versione, diciamo, cameristica, perché i contenuti, cioè questo bellissimo omaggio a Duke Ellington, tripartito, dove si trovano degli aspetti di stride piano, degli elementi che riportano, che ne so, a Newport 1956, alla solo di Paul Gonsalves, eccetera, è un peccato che questa cosa si sia perduta, probabilmente per la complessità di scrittura e per le dimensioni, i costi.
Sì, ma in effetti anch'io penso la stessa cosa, cioè così come Abbado negli ultimi tempi faceva il concerto di Beethoven con un'orchestra, diciamo, più compatta e più ristretta, anche un concerto come questo, a mio modo di vedere, regge, non dico con un complesso camerale, ma diciamo con un'orchestra più ridotta e quindi meno costosa e nello stesso tempo con un suono meno imperioso se non tenuto a bada dal direttore per consentire alla pianista di essere sempre presente appieno nella, diciamo, sonorità totale dell'interpretazione. Quindi condivido.
Grazie Francesco Micheli.
Grazie.
Si diceva all'inizio del concerto a gennaio del 2017, C'est à dire, la prima mondiale del concerto che Carlo Boccadoro ha scritto all'intenzione di Beatrice Rana. Mi piacerebbe che ci raccontassi come è nato questo concerto per pianoforte e orchestra di Carlo Boccadoro.
Ma io sono onorata che un concerto del genere sia stato pensato per le mie mani, perché quando ho iniziato a ricevere le prime parti da Carlo ho detto oddio, veramente la prima parola è stata oddio, perché prima di tutto è un concerto proprio dello spessore di concerti come il secondo di Prokofiev o il terzo di Rachmaninoff, perché è un concerto dall'ampia architettura, dal virtuosismo estremo, non solo per il pianista ma anche per l'orchestra. Quindi quando ho iniziato a ricevere, ovviamente Carlo aveva in mente tutto il concerto. Io che ho iniziato a ricevere le parti un po', insomma, sezionate, perché ovviamente prima iniziavo a leggere meglio, insomma, meglio era, all'inizio ho detto oddio, cioè questa cosa inizia così ma poi come prosegue? È stata veramente la prima volta che ho sperimentato un work in progress di questo tipo, però è stata un'esperienza illuminante, perché era la prima volta che facevo la premiere di un brano. In effetti è stato un po' incoscienti a accettare di fare la premiere di un simile concerto, però dicevo è stata illuminante e soprattutto è una magnifica esperienza, prima di tutto per l'esperienza musicale in sé, appunto, di questo concerto, che secondo me è un concerto bellissimo non solo per chi suona ma anche per chi ascolta, perché comunque è anche di ispirazione jazzistica, quindi in effetti è proprio un omaggio a Duke Ellington, ma in chiave ovviamente contemporanea. Ma dicevo, è stata un'esperienza magnifica, perché fare la premiere di un concerto mi ha fatto capire cosa significa veramente, cosa significava anche veramente creare un concerto o una composizione, e soprattutto il margine di libertà che comunque viene lasciato all'interprete. Il lavoro con Carlo è stato un lavoro, anche grazie alla sua fiducia e insomma stima, è stato un lavoro veramente anche a quattro mani in alcune parti. E questo veramente è stato un grande spunto di riflessione, poi anche all'indietro, per rendermi conto effettivamente che cosa significava comporre ed eseguire musica che in passato era contemporanea, quindi mi ha veramente rivoluzionato.
Questo è un bellissimo argomento, perché se pensiamo, vabbè, a parte i pianisti compositori come Liszt, che scrive il concerto per se stesso, Rachmaninoff che lo scrive per se stesso, Prokofiev, però ci sono quelli come Lutoslavski che lo scrive per Christian Zimmermann, cioè Ravel che lo scrive per Marguerite Long. In che modo avete interagito? Cioè Carlo Boccadoro scrive una parte, te la sottopone e verifica che sia fattibile quello che ha in mente?
Bah sì, in realtà Carlo scrive benissimo, non è uno di quei compositori che scrive quello che gli passa per la testa senza considerare gli effetti pratici, scrive benissimo. Detto questo però, proprio perché era un concerto pensato inizialmente per la mia manualità, comunque mi chiedeva opinione di alcune cose e alcuni passaggi sono stati rivisti anche in conseguenza del balance con l'orchestra, dell'equilibrio e anche dell'effettiva tenuta muscolare ed emotiva del brano. Confesso che è stato veramente difficile, perché è probabilmente il concerto più virtuosistico che io abbia mai suonato fino ad adesso, e comunque ho suonato il secondo di Prokofiev, il terzo di Rachmaninoff, ma oltre a quel tipo di virtuosismo c'era anche questo virtuosismo di ispirazione jazzista, che quindi c'ha dei ritmi che magari per un pianista sono ambiziosi, ecco, per un pianista classico sono ambiziosi. La cosa però appunto meravigliosa è stato il fatto di vedere che la composizione di un brano non è una cosa appunto incisa nella pietra, che una volta che è stata scritta non è modificabile, ma è comunque un ménage à deux, come si potrebbe dire, insomma, e sì, parte dal compositore, ma poi è anche una voce importante in capitolo l'interprete.